Continuiamo con la domanda da parte di fratello Elia, un fratello pastore dei Testimoni di Geova. Caro Giuseppe, innanzitutto volevo ringraziarti per la registrazione quale risposta alle mie domande. Ho molto apprezzato quanto hai detto, soprattutto per l'incoraggiamento che ho ricevuto. Vengo al dunque. In una tua registrazione della radio ho sentito che raccontavi esperienze di persone che hanno avuto modo di vedere il paradiso celeste. Alcuni hanno visto, come tu hai detto, che erano persone sulla trentina di anni e nessuno era vecchio. Io mi chiedo, ma come è possibile se la resurrezione non è ancora avvenuta? Vedi Giovanni 5, 28 e 29. Cosa avrebbero visto queste persone? Potrei citarti tante scritture in merito alla resurrezione futura e non di adesso. La stessa Marta disse a Gesù di credere in una risurrezione dell'ultimo giorno e nessuno allora pensava di andare subito in cielo.
Beh, gloria al Signore. Amen. Grazie Elia. Dio benedica i testimoni di Geova che studiano la parola
sì,
e
sì.
Cercano la verità.
Sì.
Chi cerca trova. Amen, amen. Beh, ti ringrazio di tutto è bello che... mi piace il modo che Elia scrive, capito? Lui va al punto, capisci? Lui è condensato, breve e chiaro, bravissimo.
Sì, 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 è vero.
Voglia Dio che tutti i nostri fratelli facciano lo stesso. Grazie in anticipo chi lo farà. Benedetti i brevi, avranno la precedenza.
Sì. Guarda,
il Vangelo di Giovanni sono 21 capitoli, ok? E tutti i libri del mondo, tutte le catapecchie bibliotecarie del mondo messe insieme, diciamo non hanno tanta verità come il 21 capitolo del Vangelo di Giovanni. Quindi Dio è un Dio anche condensato. Allora, dunque Elia, tu sei un pastore, siamo di Geova e quindi conosci bene la Bibbia, no? Quindi andiamo tranquillamente alle scritture, gloria a Dio, va bene? Andiamo al punto.
Amen.
Allora, Elia cita la scrittura dove la stessa Marta dice, qui c'è una scrittura, Giovanni 11, la stessa Marta disse a Gesù di credere in una resurrezione dell'ultimo giorno e nessuno allora pensava di andare in cielo. Quindi,
di andare subito in cielo.
Sì, lui cita questa di Giovanni 11 e Elia dice questo. Elia dice che Marta, la stessa Marta disse a Gesù di credere in una resurrezione dell'ultimo giorno e nessuno allora pensava di andare subito in cielo.
Sì.
Va bene, beh, leggiamo questo passaggio però con più attenzione, ok? Questo passaggio, Giovanni 11, 24, questo di Marta che Elia tu mi citi. Studiamo con più attenzione.
Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno.
Ok, quindi Elia dice, se Marta dice così, nessuno si aspettava di diverso. Però, diciamo... Dice, come Elia dice, praticamente, citare queste scritture, diciamo, bisogna vedere un po' la cosa che c'è intorno. Vediamo infatti che Gesù, se continuiamo a leggere, vediamo che il contesto cambia un po', non si ferma lì. Infatti vuoi andare avanti a leggere verso 25 perché Gesù la contraddice a Marta e la corregge infatti. Leggiamo verso 25 come Gesù risponde.
Gesù gli disse... Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?
Capisci? Quindi Gesù...
Allora, Marta non Gesù non dice, sì, Marta ha ragione, nell'ultimo giorno
sì,
risusciterà.
Sì, 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 dice che non morirà mai.
Sì.
E neanche che va a dormire. Dice, non morirà mai. Ok, quindi sta dicendo Gesù, chi muore, chi vive, crede in me, non morirà mai. E allora chi portiamo al cimitero quando facciamo funerale? E la carcassa morta, un po' di cibo per i vermi. Una carcassa è come, diciamo, la membrana, si dice, la membrana del millepiedi, capito? Il millepiedi che si toglie la membrana e diventa una farfalla, capito? Nel momento che la nostra membrana, il nostro corpo, la nostra carcassa viene buttata in una fossa, ok? Diciamo così, la farfalla, la nostra anima, vola in cielo, Infatti tutto nel mondo è una raffigurazione della realtà del regno di Dio. Quindi anche la farfalla così mostra che la nostra anima vola in cielo quando si libera dalla membrana del mille piedi, no? Dunque Marta pensava che la resurrezione fosse nell'ultimo giorno, ma Gesù invece le dice che lui già da allora, 2000 anni fa, in quel momento rappresentava già la resurrezione e che non vi era bisogno di aspettare l'ultimo giorno, come appunto vediamo confermato nella prima resurrezione di Matteo 27,51. Vuoi leggerlo?
Sì. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo.
Guarda, comincia il verso 50, guarda.
Ok. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantaranno.
Continua. Si schiantarono.
Schiantarono.
Sì, fino al 53.
Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono.
E usciti dai sepolcri,
dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti.
Ok, apparvero a molti. Grazie, e sei licenziata. Allora. Allora, andiamo avanti. Tutti i programmi di guadagnati il pane e la vita insegnando italiano.
Io non sto ridendo con te, ma piangendo.
Ma no, ma sai quanta gente vuole parlare italiano come te?
Non lo so quanti. Ma sai, io sono sempre in giro parlando lo spagnolo. Allora
okay. Ma guarda, forse il tuo spagnolo è più comprensibile. Prova con quello, no, scherziamo.
I'm sorry.
Sì, tra l'altro tu sei super dotata con le lingue, parli un mucchio di lingue. Allora, andiamo avanti. Allora, qui cosa vediamo qui? In Matteo 27, 50 e 53 abbiamo visto che Gesù grida con gran voce, rende lo spirito, la cortina del Tempio si sguaccia in due perché lo Spirito Santo esce dal Tempio di Gerusalemme, esce dalla religione di religione ebraica, la religione ebraica diventa una religione morta perché lo Spirito Santo esce dal Tempio, per questo che la cortina si spacca in due, da cima a fondo, quindi opera di Dio, le tombe si aprono, i corpi dei santi escono e risuscitano.
Dice che dormivano.
Sì, ok, è una terminologia. Dormire non vuol dire che dormire, proprio russare, perché?
Sì, perché quando Gesù ha guarito la bambina di quel leader di sinagoga, Gesù ha detto dorme. Ma era morta. Uh-huh. Allora è un parlare.
Beh, ma lì lo dici te che era morta, perché uno ti dirà no, dormiva. Invece devi citare invece un'altra scrittura, sempre questo capitolo, Giovanni 11, quando Gesù dice devo andare da Lazzaro e lui dice Lazzaro dorme, ma vado a svegliarlo. I discepoli dicono, oh, Signore, se dorme e allora andiamo bene, di che ci si preoccupa? E allora Gesù dice sveglia. Svegliatevi voi che state dormendo voi, non lei.
Sì.
Dice, Lazzaro è morto. Quindi allora i discepoli capirono che parlava della morte.
Mm-hmm.
Capito? Perché Gesù parla sempre in parabole. Quindi quando dice dormire vuol dire morto.
Allora, Matteo 27, abbiamo letto che il primo risorto è stato Gesù. E poi, dopo la risurrezione di Gesù, molti corpi dei santi risuscitarono. Chi sono questi santi? Questi santi che risuscitarono con il corpo, che tipo di risurrezione è questa? Di cosa sta parlando?
Sta parlando dei santi del Vecchio Testamento, quindi Samuele, Ezechiele, Isaia, Davide, tutti quelli che non potevano risorgere prima che fosse risorto Gesù, il primo dei risorti.
Sì.
Quindi quelli erano salvati, credendo nel Messia che sarebbe venuto, però non potevano risorgere prima di lui. E quindi vivevano in una specie di paradiso, capisci, dove attendevano.
E come lo sai?
E lo so perché da tante scritture, per esempio quando Gesù ha parlato in Luca 16, dice c'era il ricco egoista che muore e va nell'Hades, nelle sofferenze, però invece il Lazzaro era consolato da Abramo,
quindi,
e dice tra noi e voi c'è un grande solco, non si può passare,
sì,
e quindi
sì,
c'è una divisione. Però non erano ancora in cielo.
Abramo non era ancora al cielo quando erano, Gesù ha detto Luca 16 questo.
Non erano in paradiso, erano in un paradiso che non si sa dove era, forse sotto la terra, forse un'altra parte. Uh-huh. Infatti quando Saul ha invocato nella strega di Endor, alla fine del libro Primo Samuele, ha invocato Samuele esce dalla terra. Cos'era il Primo Samuele 27 verso lì? Quindi 27, 28 più o meno quei capitoli lì, Saul invoca attraverso la strega di Endor, invoca spirito Samuele e la strega lo vede uscire dalla terra, capisci? Perché alcuni dicono che il paradiso era sotto la terra, ma magari era anche lì, io non c'ho l'indirizzo.
Allora, durante il Vecchio Testamento i santi dopo la morte andavano in un luogo di aspetta,
di attesa.
E dopo la risurrezione,
in attesa che venisse Cristo.
E dopo la risurrezione di Cristo loro sono risuscitati.
Esatto, e sono andati a Nuova Gerusalemme.
Wow.
Sono andati nel luogo con Gesù, insomma, capito?
Sì.
Ok, comunque questo non stiamo a litigare, questi sono dettagli secondari, non hanno nessuna importanza sulla nostra salvezza, eccetera, quindi le opinioni possono anche differire, non mi interessa. Comunque il fatto è che qui dice Matteo 27 che le tombe si aprono ed escono i santi che dormivano, cioè erano in attesa, dormivano come dormiva Lazzaro, cioè che era morto, non dormiva, però era morto come Samuele, come i santi del Vecchio Testamento che non erano morti né dormivano, erano in un posto pacifico, chiamato paradiso. No? Allora, come andiamo al punto di non rispondere alla sua domanda. Quindi questo è l'inizio della resurrezione. Il fatto che, bisogna dire, il completamento del nostro corpo di resurrezione rappresenterà anche il nostro premio eterno, va bene, in cielo. Quindi taluni faranno parte della sposa di Cristo, altri no. Certi saranno come gli arcangeli, altri come angeli, vi sarà chi avrà 5 città, 10 città e altri di più e altri di meno. Come lo vediamo in Luca 19, vuoi leggerlo? Luca 19 parla delle città che verranno distribuite, se vuoi. Luca 19, 16, guarda.
Luca. Allora si fece avanti il primo e disse, Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Continuo?
Sì, sì.
Ed egli disse, bene, serv buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città. Viene poi il secondo dicendo, Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui, tu pure sii a capo di 5 città.
Ok, quindi vediamo qui che nel regno di Dio ci saranno i premi distribuiti, capito? In base alla fedeltà di ciascuno. Poi c'è quello che ha fruttato nessuna mina riceve niente.
Questo non è ancora successo, vero?
Questo non è ancora successo, questo è il rapimento. Va bene?
Sì.
Quindi adesso leggiamo Ebrei 11:35, così cerchiamo di rispondere a questa domanda.
11:35. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione.
Ok, cosa hai letto? Il
35.
Va bene, quindi vai al 39 allora.
39. Eppure tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa.
40.
Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi.
Capisci? Quindi quelli che muoiono adesso vanno con Gesù, però non vengono premiati, aspettano che l'ultimo dei santi muoia, no? Quindi non si può attenere al perfetto corpo di resurrezione se non quando tutti quelli chiamati a risorgere saranno risorti davanti al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, no?
Uh-huh.
Quindi c'è una risurrezione prima e una risurrezione dopo, cioè la risurrezione viene completata al rapimento, quando i premi saranno distribuiti. Quindi appena uno muore c'è un inizio di resurrezione come i santi del Vecchio Testamento. Appena tu muori, il tuo spirito esce dal tuo corpo e va con Gesù. Però non ricevi il tuo corpo completo eterno. Dovrai aspettare che tutti i santi siano risorti e solamente allora i premi saranno distribuiti. Il tuo corpo eterno farà parte del tuo premio e chi avrà il corpo di angelo, chi il corpo di arcangelo, non tutti i corpi saranno uguali.
Credo che questo è il punto della domanda di fratello Elia. Come sappiamo che uno che crede in Cristo, una volta morto, va subito nel cielo con Gesù?
E lo sappiamo dalle scritture. Cioè, Per esempio c'è, non so, per esempio secondo Corinzi 5, c'è una scrittura lì, andiamo a cercarla. Cos'è? Verso, forse verso 8, secondo Corinzi 5.
Secondo Corinzi 5, 8.
Sì, è giusto, 8.
Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore.
Quindi, capisci, partire dal corpo cosa vuol dire?
Morire, no?
Vuol dire abitare col Signore.
Ah, sì.
A morire, sì.
Sì.
Però dice Gesù non morrà mai. Quindi quello che muore è la tua membrana, la pelle, la pellaccia dura, la testa quadrata, la mente carnale. Questi muoiono, grazie a Dio.
Amen.
Era ora. Il nostro corpo è un po' la nostra prigione. Però dice partire dal corpo
e
vuol dire
abitare
col Signore.
Istantaneamente.
Istantaneamente. È come esci da una stanza e entri in un'altra. Capisci?
Amen.
Va bene. Qui, un'altra scrittura, va bene. Filippesi 1,23.
Filippesi 1,23. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore.
Capisci? Quindi partire da questa tenda cosa vuol dire?
Essere con Cristo.
Capito? Non andare al cimitero a dormire, aspettare il giudizio. No, no, vai con Gesù.
Amen, perché grazie a Dio.
Noi siamo già stati giudicati da Ponzio Pilato nel corpo di Cristo. Quindi sì. Siamo stati già giudicati dalla vita alla morte, all'inferno e al paradiso. Il tribunale di Cristo sarà solo un giudizio per assegnare i premi. Quindi Filadelfia riceverà un premio grande, Laodicea riceverà pochissimo. Come detto c'è l'arcangelo, c'è l'angelo, eccetera, eccetera. Io non ho la lista dei premi, va bene. Però c'è una differenza. Quindi ci siamo fino a qui.
Allora, una volta un credente muore, va con Cristo, come abbiamo letto in Ebrei 11. Una volta morti otteniamo la risurrezione, però non la ricompensa, non la promessa e la ricompensa, perché quello verrà al giudizio quando saremo tutti insieme.
Qual si chiama l'ultima risurrezione? Sarebbe la risurrezione dell'ultimo giorno, si chiama. Però ciò non vuol dire che tu sei già risorto. Nel momento che tu in Cristo sei, quando Cristo è risorto, noi siamo risorti con Lui. Adesso guarda, ti darò qualche scrittura su quello. Per quanto riguarda la resurrezione, questa è già cominciata ad avvenire dal momento quando Cristo è risorto, come abbiamo visto Matteo 27,51. Mm-hmm. La resurrezione è già iniziata. Capito? Nel momento che Cristo è morto in croce, la resurrezione è avvenuta.
Amen, grazie Gesù.
Abbiamo visto i santi del Vecchio Testamento, quanto
sì.
più quelli del Nuovo.
Sì, sì.
Per la precisione, uno non può nemmeno ricevere Cristo. E no, tu non puoi rinascere di nuovo senza che prima il vecchio uomo non muore. Romani 6, dammi la scrittura, guarda. Quindi nel momento che tu nasci di nuovo, attenzione, tu risorgi. Tu quando è che sei risorto? Quando tu hai ricevuto Gesù, anni fa, sei risorta. Solo che adesso il tuo corpo è di resurrezione, vive nel tuo corpo, imprigionato da questo corpo. Quando finalmente ti liberi di questo corpo, chiamato morte ma non muori, è solo la carne che si corrompe, la tua anima risorta da questo corpo di carne passa in cielo, ti sposti. Va bene? Romani 6,4.
Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita.
Ok, leggi anche 6 e l'8.
Solamente 6 e 8?
Sì.
Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più il peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui.
Capito? Siamo già morti. Ci siamo?
Sì.
Noi, capito, il nostro spirito di Adamo ed Eva è morto. Ok? Adesso è Cristo che vive in noi.
Sì.
Quando muore la carne, non muore niente. E la carne, cosa ci interessa della carne? Non muore niente di quello che conta. Che adesso noi, il nostro vero io, il nostro essere spirituale, mani spirituali, piedi spirituali, il corpo spirituale, cioè quello che somigliamo a Cristo, no? Vive dentro, una cosa spirituale. non si può vedere perché è nascosto dalla carne. E noi non possiamo vedere ogni caso, però Dio ci vede. E nel momento che la carne scompare, ecco che si vede il nostro corpo spirituale, si vede dal punto di vista di Dio, non degli uomini. Ci siamo? Quindi questa scrittura è molto bella, molto chiara, e dice siamo stati sepolti nella sua morte, e come Cristo, verso 4, è stato risuscitato dai morti, così anche noi camminassimo in nuova vita, il nostro vecchio corpo crocifisso, ok? E verso 8, siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo in Lui. Ci siamo? E ci sono altre scritture che voglio dare
questo. È veramente, come hai detto tu, è una rivelazione, perché neanche io ho visto questo prima. Paolo, mentre era vivo, dice siamo stati sepolti con Lui, siamo morti con Cristo. E quindi quando Cristo è risorto, anche noi siamo risorti.
Sì, ti do ancora un'altra scrittura.
È bellissimo questo.
Sì, bellissimo. Dopo che il nostro vecchio io è morto, crocifisso con Cristo, ecco che immediatamente, andiamo a Colossesi capitolo 2, ok? Noi immediatamente, quando siamo morti con Cristo, quando è che siamo morti con Cristo, Dora?
Quando siamo stati, we were born again.
Quando siamo rinati, siamo morti, capisci? Cioè, come ha detto Gesù, il seme non può portare frutto se la spiga non può portare frutto se il seme non muore. Quando tu semini i chicchi di spiga, no? E poi vai a mietere, no? Quando cresce. Cosa mieti? Il seme che hai seminato? Cosa è successo al seme che hai seminato?
È morto.
È morto, marcito. Cosa mieti? Il frutto del seme che muore. Dice Gesù, se il chicco non muore non può portare frutto. Se la carne non muore, e se noi non moriamo, il Cristo non può rinascere. Quindi quando il Cristo rinasce, automaticamente muore il vecchio. Prima di costruire la casa nuova, devi distruggere la vecchia.
Amen.
Ci siamo? Allora, quindi risorti in Cristo, questo è il vero significato del nascere di nuovo. Cioè, quando tu nasci di nuovo, tu sei risorto. È la prima resurrezione. Ci siamo? Quindi tu nasci di nuovo, risorto. Quindi puoi dire, un altro modo per dire sono nato di nuovo 5 anni fa, puoi dire io sono risorto 5 anni fa. Capito? È una rivelazione, no? Rivelazione che
grazie, Signore.
Recentemente il Signore mi ha dato, prima non l'avevo neanche immaginata. Capisci? Studiando la Bibbia.
Non ti ho sentito mai dire sono risorto in Cristo.
Esatto.
Però, è vero.
No, è una cosa nuova che il Signore mi ha mostrato, ma è vera perché è scritturale.
Sì,
Colossesi 2,12, poi andiamo a Romani 6.
Colossesi 2,12. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti.
Capito?
Alleluia.
È ancora più chiaro.
Siete anche stati risuscitati
Quindi,
con Lui.
Siamo già risuscitati, la prima resurrezione. Wow. Però Gesù ha parlato e ha detto, ha parlato della resurrezione dell'ultimo giorno. E allora come Gesù si è contraddetto, cos'è? Stravolto.
No.
È che la resurrezione non finisce all'inizio. Comincia all'inizio, ma finisce alla fine. E quando è cominciato? 2000 anni fa. E per noi, quando siamo nati di nuovo? Quando finisce? Dopo il rapimento, quando i premi saranno dati. Cioè, cos'è il rapimento? È l'ultima resurrezione. In Primo Tessalonicesi 4 dice, prima risorgono, poi c'è il rapimento. Ci siamo?
Sai, per me questo è anche una prova che la salvezza non si può perdere.
Esatto.
Perché già siamo stati risuscitati.
Esatto.
E quindi non possiamo perdere
questo. Non possiamo. Benedetti, dice in Apocalisse 20, benedetti chi partecipa alla prima resurrezione, su di loro non ha potere la morte seconda, stagno di fuoco.
Grazie, Signore.
Quindi se non ha potere più la morte seconda, vuol dire che, diciamo, non puoi più perderla. Se no sarebbe eretico dire non ha più potere. Infatti, come dicono certi stravolti, certi musei religiosi, che perdi la salvezza, un messaggio del diavolo, uno dei messaggi satanici più grandi viene predicato nelle chiese cristiane, che perdi la salvezza se non sei più pentecostale, non sei più cattolico. Cattolici, 7 peccati capitali, l'invidia, l'avarizia, se non dai soldi in chiesa, un peccato capitale. Devi sostenere la tua chiesa, la chiesa che appartieni, però non è che va all'inferno se non lo fai.
Amen,
è un peccato come altri. Allora andiamo avanti, dove siamo qua? Romani 6, andiamo al verso 5.
Romani 6, 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua.
Ci siamo?
Amen.
Quindi noi morendo, andiamo Colossesi 3, guarda. Morendo, ok, similmente a Gesù, cosa significa? Come è morto Gesù? È morto ed è risorto?
Sì.
Ok, quando è risorto Gesù? In che momento è risorto Gesù?
Dopo la morte.
Quando?
Dopo 3 giorni.
Come è successo?
I don't know.
È incontrato Maria Maddalena. È apparso a Maria, alla donna, Maria Maddalena.
Sì.
Sbagliato.
No?
No, non è, Gesù non è risorto 3 giorni dopo.
E quando?
Immediatamente. Perché appena è morto, Matteo 27, 51, cioè, appena lui è morto, i santi risorgono.
Ah,
e come fanno a risorgere se Gesù non è risorto?
No.
Gesù è risorto nel momento che è morto,
sì,
capisci?
Sì, sì.
Nel momento che tu nasci di nuovo, muori e risorgi, tutto
sì.
In un attimo. Come lo sappiamo? Lo sappiamo anche da 1 Pietro 3, 19. Cosa dice? Dice che quando è morto è andato a evangelizzare. Gesù ha fatto un viaggio di evangelizzazione quando è morto. 3 giorni che era in tomba il corpo morto, il suo spirito è andato a evangelizzare. Dove è andato? È andato quelli che chiamano inferno, che precisamente è il soggiorno dei morti, l'Hades. Dove lo dice? 1 Pietro 3, 18 e 19, 1 Pietro 4, 6, cosa dice? È andato a evangelizzare i morti, c'è possibilità di salvezza anche da morto, non i caproni che lo respingono, no, quelli no, i poveri disgraziati che non hanno avuto possibilità, come quelli i giorni di Noè, prima del diluvio, che non c'era Cristo, e tanti altri, i musulmani, e 1 miliardo di indù, quelli avranno possibilità, o prima o dopo, tranquillo.
Amen.
Di quelli che mi ha dato, Padre, io non ne ho persi neanche uno. Ti ha mai perso a te, Dora, Gesù?
No, grazie
mai.
A Dio.
È per questo che sei qua. Gesù non perde nessuno, ma stiamo scherzando. Il Signore non darà al diavolo la vittoria di perdere un'anima che è scritta sul suo libro, ma niente. Il diavolo ha perso dall'A alla Z, dall'inizio alla fine. Lui è un diavolo sconfitto. Quello è il suo cognome, nome e cognome, diavolo sconfitto. Va bene?
Amen.
Allora, questa scrittura è molto bella, no? Abbiamo letto. Quindi morte è simile alla sua. Colossesi 3.1 e poi andiamo a Efesini 2.
Colossesi 3.1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio.
Hai capito? Qui sta dicendo una cosa incredibile. Quindi dice al passato remoto, siete stati, ieri, l'altro ieri, l'anno scorso, quando avete creduto in Cristo, siete stati risuscitati con Cristo.
Amen, amen, amen.
Che è seduto alla destra di Dio.
Quindi abbiamo già ottenuto la risurrezione,
non dobbiamo ottenerla.
Già l'abbiamo.
Sveglia, questo io non lo sapevo, studiando la Bibbia sotto e sopra. Il Signore mi ha mostrato, capito?
Sì, sì.
Però sono scritture, questo non si... qui non ci piove, va bene? Allora, non servono ombrelli. Allora, quindi, stati risuscitati significa una cosa già avvenuta, che non deve più avvenire, come Marta credeva nell'ultimo giorno. Avverrà, sì, ma sarà completamente il cappellino, la ciliegia sulla torta.
Ma Marta
la corona sulle capocchie, sulle nostre capocchie dure, arriva la corona, quella è l'ultima resurrezione.
Marta parlava secondo il Vecchio Testamento, aveva ragione, però è venuto Cristo, ha cambiato tutto.
E no, è che Gesù ha detto, io li risusciterò nell'ultimo giorno, lei citava Gesù,
sì,
capisci?
Sì, sì.
E praticamente non sbagliava, solo che Gesù non aveva ancora detto che lui era l'inizio, alla sua morte lui sarebbe anche risorto. Quindi risorgendo Gesù 3 giorni dopo, infatti, immediatamente abbiamo visto, e quindi ecco che la resurrezione è cominciata nell'attimo che Gesù è morto in croce, morire in croce, corpo di Cristo, la carne di Cristo, risorge lo spirito di Cristo simultaneamente, immediatamente il verso dopo dice Gesù invocato il Padre, morì e i santi risuscitarono. Non potevano risuscitare se Gesù, il primo dei risorti, non fosse risorto. Ci siamo?
È molto chiaro anche cosa dice Gesù a Marta, dice, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà.
Esatto. E chi crede in me non morirà mai.
Non morirà mai.
Quindi se non muori mai, vuol dire che è finito.
Sei vivo.
Vuol dire che sei risorto. Perché quando sei risorto? Quando ho cominciato a credere in me. Chi crede in me non morirà mai. Perché? Nel momento in cui crede in me è già risorto.
Amen.
Perché? Perché io sono la resurrezione.
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Grande rivelazione, no?
Amen.
Gloria al Signore. Ti ho detto andare a Efesini 2, vai al 4 e al 6. Dal 4 al 6. Allora, questo qui, questa è una scrittura scioccante.
Okay.
Questo è molto scioccante. Per favore, aprire le parabole, le paraboliche, puntare le antenne, vai.
Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
Alleluia. Quindi,
wow.
Memorizzate questa scrittura, fratelli, memorizzate. Efesini 2:6. Rileggi qualcuno.
Efesini 2:6. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
C'è Dora che non può leggere più perché sta prendendo appunti. Cosa scrivi, Dora?
Questa referenza per memorizzarla.
Perché tu eri lì in giro di qua e di là, no? E vabbè, gloria al Signore. Allora, quindi sta dicendo qua che uno ci ha risuscitati. Ok, e dopo che ci ha fatto risuscitare, cosa è successo a noi? Cosa ci è successo? Forza, ragazzi.
Ci ha risuscitati con Lui.
No, questo l'ho già detto io. La domanda, tu ripeti, non sbagli mai, no? Questa era una domanda. No? Allora, dopo che siamo risuscitati, cos'è che ci ha fatto fare?
Sedere con Lui nel cielo in Cristo Gesù.
Capito, Dora? Continua a prendere appunti. Gloria a Dio. Allora, uno, dopo che siamo risorti, quando siamo risorti?
Dopo Cristo.
Quando siamo stati nati di nuovo.
Brava, Dora. Appena siamo nati di nuovo, tu quanti anni è successo che sei nata di nuovo?
Nel 92 sono 23 anni.
Sono 23 anni. Quindi 23 anni fa tu sei nata di nuovo.
Sì.
E qual è la seconda cosa che è successa 23 anni fa?
Con le scritture che vedo adesso sono risuscitata con Cristo Gesù.
Va bene, ma ancora non sei arrivata al punto. C'è un secondo passo.
Sedere, allora, nel cielo in Cristo Gesù.
Sedere, ci ha fatto sedere nel cielo.
Amen.
Seduti nel cielo con Cristo Gesù. Ci rendiamo conto cosa dice qua? Uno, risuscitati. Due, siamo seduti sul trono con Cristo.
Wow.
Una conferma, Apocalisse 3:21. Scioccante?
Sì.
Quindi stiamo regnando come re, regine, principi. Io ho avuto una visione di questo, che ero un principe in cielo. Appena mi sono salvato, Gesù mi ha dato una visione, ero vestito da principe, il figlio di Dio, figlio del re. E mica solo io, chiunque è un vero, veramente, ecco. E allora, cos'è che c'è lì?
Apocalisse 3:21.
Ecco, leggilo.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Ok, allora qui Paolo, Efesini 2:6, dice: dal momento che nasci di nuovo e risusciti, e il Signore ti fa sedere nel cielo con Cristo. Però qui Gesù in Apocalisse 3:21 dà una delle più grandi promesse di tutta la Bibbia alla Chiesa dell'Laodicea, ok? E gli dice, gli mette una condizione, qual è, Angela?
Chi vince.
Chi vince. Quindi è una cosa che Paolo qui agli Efesini non ha illustrato bene, l'illustra Gesù, mm-hmm. Che praticamente questa scrittura è il seguito.
Chi comincia, vince cosa?
Comincia Efesini 2:6 e continua in Apocalisse 3:21. Chi vince è l'ostacolo che il diavolo ti mette davanti, un dubbio. L'amore per il mondo, l'amore per la pornografia, l'amore per il denaro, l'egoismo. Chi vince gli ostacoli, se c'hai una moglie, un marito, una famiglia che ti ostacola, che ti dice se vai a predicare Gesù io divorzio, e dice io predico Gesù, io non ti divorzio, tu mi divorzi a me, fa quello che ti pare, io no, però neanche divorzio da Gesù. Okay. Vincere qualunque ostacolo ti separa in questo momento, in quel momento, oggi, domani, settimana prossima, il mese prossimo, l'anno prossimo e fino alla morte, vinci qualunque ostacolo che il diavolo ti mette davanti.
Amen.
Ok, se tu sei zoppo, l'ostacolo non sarà devi saltare 2 metri, sarà zoppicare, vuol fermarti dallo zoppicare per Gesù. Ok, anche se sei cieco, ti fermerà dal pensare al Signore, cioè gli ostacoli sono sempre alla nostra portata, dice. Primo Corinzi Primo Corinzi 10, dice, verso 13, nessuna tentazione, prove è al di sopra delle nostre possibilità. Se quello che ti chiede, se tu sei zoppa, il Signore ti chiede di zoppicare per Lui. Se tu sei orba di un occhio, ti chiede di usare l'altro occhio per Lui, non ti chiede di usare due occhi. Se tu sei una stupida come me, ti chiede di essere una stupidella per Gesù, non ti chiederà di essere intelligente per Gesù. Se tu sei una testa dura come me, ti chiederà di essere una testa dura, ma per Gesù, e che è buono, è un vantaggio, perché la testa dura serve molto contro il diavolo. No, quindi c'è una zucca dura, lui devi zuccarlo bene con la spada.
Contro il diavolo sì.
Parola la spada. Capisci? C'è il momento anche di essere testardi, cocciuti, zucconi, Gesù e nient'altro. Perché? Perché sono uno zuccone, sì, ma sono uno zuccone per Gesù però. Quindi ostacoli, famiglie che ti ostacolano, non ho soldi, e sono mesi che non prendo lo stipendio, mia moglie è una strega, mio marito è un magnaccio, i miei figli loro vivono in discoteca, e tu vai avanti per Gesù Cristo. Mio marito non vuole che leggo la Bibbia, non vuole che la predico. Non ha il diritto di questo, perché tu non stai infrangendo, disubbidendo, trasgredendo a niente del matrimonio, solo evangelizzi.
Amen, amen.
Tuo marito, tua moglie, tuo fratello, lui predica la sua pornografia, il suo ateismo e vive da egoista. Tu gli dici non è bello, però non glielo proibisci. E tu vinci quello. Cosa vinci? Vinci quelle cose.
Gli ostacoli.
Va bene? Quindi allora, in conclusione, nel momento che siamo nati di nuovo, siamo risuscitati, uno, risuscitati, due, siamo seduti con Cristo. Chi è che ci può smuovere dal regnare con Cristo, Dora?
Niente.
Sbagliato. Errato. Io ho visto distratto, quindi ho chiesto a te.
Io sto appunto vedendo... I'm sorry, I'm practicing my Italian, the scriptures.
Angela, dagli un bacio. Sveglia questa ragazza con un bacio.
Come here.
Allora, adesso che ti ha baciata, rispondi. Dora, per favore. Vediamo un po'. Angela, un test per te.
Sì, qual era la domanda?
Ma sorry. Ma buonanotte, ma benvenuti.
Mi hai distratta tu adesso.
Benvenuti a Radio Blast. Allora... Gesù ci ha fatto sedere sul trono quando, Angela?
Quando siamo risorti in Cristo.
Oh, uno, numero uno. Yeah. Sono due passi, no? Sì. Il secondo passo ci ha fatto sedere sul suo trono.
Yeah.
Allora, chi ci può smuovere adesso dal trono di Cristo, Angela?
Nessuno, perché dice Romani 8.
Sbagliato.
Ma perché?
Andrea, chi ci può smuovere dal trono di Cristo?
Lo so, anch'io.
Ma insomma, c'è qualcuno in questa chiesa che ha capito? Ma mandateci un'email. Qualcuno ci può mandare un'email? Qualcuno, io ho già raccontato questo una volta sì, una volta no, la settimana sì, una settimana no, lo dico sempre. È nello stesso capitolo di Apocalisse 3. C'è la chiesa di Filadelfia, chiesa di Laodicea, è scritto lì. L'ho raccontato e spiegato, la gente è stanca di ascoltarmi.
Ai.
Sentiamo se veramente l'hai capito.
E se adesso sbaglio?
Se sbaglio oggi non si mangia.
Oh, allora, Dora, vuoi dire tu?
No.
Allora, forse. Chi ci può smuovere dal trono di Cristo?
Chi ci può smuovere dal trono? Penso che solo io stessa posso fare.
Brava,
questo.
Brava, Angela.
Con le mie decisioni sbagliate.
Dora, devi ridare il bacio a lei.
Thank you.
Oh, brava, Angela.
Allora, oggi mangio?
Puoi mangiare. Cosa si mangia oggi?
A soup.
Una zuppa, una zoppa. Una zuppa. Allora, Angela.
Sì.
Allora, quindi spiega questo punto.
Allora, solo io posso fare così che non
puoi farti smuovere dal trono, dal regnare con Cristo.
Sì.
In che modo?
Prendendo le decisioni sbagliate di non mettere Gesù sul primo posto, di amare altre cose prima di Lui, e così perdo le benedizioni che Lui ha promesso per me.
Esatto, esatto. Il Signore ti invita alla sua cena e dice no, ho comprato un campo, devo andare. Sono sposato, devo andare, non posso venire. C'è il mondo che mi chiama, il mondo mi vuole, io non posso seguire Cristo. La domenica scalderò una panchina, però non ti di più. E allora tu scendi dal trono e dici no, io tenere la lampada accesa è duro lavoro, sempre mettere olio, no, sempre l'olio dell'andare a evangelizzare, memorizzare la parola, amare Gesù, amare Dio con tutto il cuore, è troppo olio, è meglio lasciare la lampada vuota. Sì. Quindi sei una vergine stolta, stupida,
sì,
sciocca, pazza, lampada vuota. Tu sei scesa tu dal trono. Sul trono sì, rimaniamo sul trono finché la lampada è accesa. Nel momento che la lampada la facciamo spegnere, perché l'olio costa troppo, sai, devi pagare per comprare quell'olio, devi abbandonare l'egoismo, abbandonare la pigrizia, devi abbandonare le cose del mondo, abbandonare la televisione, magari abbandonare il tuo tempo libero, usarlo per evangelizzare, costa troppo quell'olio. E allora sai cosa faccio? Lascia perdere l'olio. Tanto c'è uno in una chiesa, c'è uno che mi dice che basta che mi siedo, scaldo la panca e gli porto la decima, ciao. E non è così la storia, tu sei sceso dal trono. Quindi tutti quelli di noi che siamo credenti veri, che ci siamo dati a Cristo interamente, che siamo vergini sagge, cioè i cosiddetti di Filadelfia, con olio e che continuiamo ad esserlo, e che non siamo le cosiddette vergini sciocche, senza l'olio, mezzi cuori e Laodicea, allora tutti quelli di noi che appartengono alla Chiesa mondiale, io la chiamo Chiesa mondiale, corpo di Cristo, e non solo a qualche denominazione settaria, cattolici, protestanti, eccetera. La scrittura che dice che questi, noi siamo già risuscitati, siamo già seduti a regnare nel cielo con Cristo, va bene? Quindi gloria al Signore, come sappiamo di chi sta parlando il Signore, quelli che sono seduti sul trono, guardare i frutti, Matteo capitolo 7, d'accordo?
Amen.
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 Grazie,
amen,
Signore. Io mi fermerei qui con questa spiegazione, c'è altro?
Posso
che...
continuare il messaggio da parte di fratello Elia?
Mm.
E ancora lo stesso Lazzaro, morto 4 giorni, se fosse stato da qualche parte, perché non ne ha dato testimonianza? Inferno, purgatorio, paradiso? Poi, per la trasfigurazione che farebbe pensare a Mosè ed Elia resuscitati, credo si tratti di una visione che Gesù fece avere a quelli che in quell'occasione stavano con lui. Inoltre, il ladrone che era a fianco di Gesù non poteva, come alcuni fanno capire, essere nello stesso giorno in paradiso con Gesù. Errore di punteggiatura, visto che neppure lui salì al cielo nello stesso giorno, altrimenti sarebbero venute meno anche le profezie.
Beh, guarda, il fatto che Lazzaro è morto 4 giorni, perché non ha dato testimonianza? Beh, questo non dimostra niente. Tante cose che la Bibbia non parla, non vuol dire che sono false.
Mm-hmm.
Non possiamo fare una dottrina su una scrittura che non c'è.
Lazzaro non poteva essere risorto perché Gesù non era risorto ancora.
No, lui cosa dice? Lazzaro è morto 4 giorni. Se fosse stato da qualche altra parte, dice, perché non ha dato testimonianza? Lui vuole sapere perché Lazzaro non ha detto sono andato nell'Ades, perché non sono andato nel paradiso, non sono andato in un posto dove ero sveglio non ho addormentato. Lui, uh-huh. È questo che lui vuole sapere. Ma non ne parla, non dimostra né una cosa né l'altra, quindi non si può basare una dottrina su una scrittura che non c'è. Non lo sappiamo cosa ha detto Lazzaro, se non lo sappiamo non possiamo edificare dottrine, va bene?
Anche tante volte Gesù dice, parlando della risurrezione, che Dio non è un Dio dei morti, sino dei vivi. Abramo e Giacobbe, che è vivo, sono vivi, no? Così li... That's how he refers to them, God, that they
certo.
are alive.
Sì, sì. Sì, devi dire in italiano.
That's how God refers to them. Così Dio si riferisce a loro? Che,
sì.
Come che sono vivi.
Angela, traduci per favore.
Sì, così Dio si riferisce ad Abramo, Giacobbe, come se lui è il Dio di quei santi che sono vivi.
Ho capito.
Morti.
Quindi guarda, andiamo a leggi Matteo 17 dall'1, guarda, dall'inizio, per cortesia.
6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre gli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse, «Alzatevi, non temete!» Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione, perché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti.
Ok, quindi qui vediamo che infatti questo fratello ci dice che la trasfigurazione fa pensare che Mosè ed Elia risusciti. Lui dice, credo si tratti di una visione che Gesù fece avere a loro. Beh, questa è un'interpretazione, questo perché se cosa vuol dire una visione? È una visione bugiarda, una visione falsa? Non credo. Cioè Gesù non darebbe visioni false. E poi chi l'ha detto che è una visione? Non c'è scritto nella Bibbia che è una visione, questa è interpretazione.
Poi allora anche quando Samuele, hai detto prima, è uscito dalla terra per parlare,
sarebbe
con...
una visione anche quella.
Sì, però Samuele ha dato una profezia, ha detto tu Saul, domani sarai con me.
Sì, ma cosa significa visione?
Non è una visione, è una profezia.
Ma le visioni di Dio non sono false. Certo che era una visione, sicuramente è una visione, ma non è una visione che non esiste, è una visione che esiste. E Giovanni ha visto la visione del libro dell'Apocalisse, ma non sono visioni bugiarde, sono visioni vere. Quindi cosa significa visione? Visione di una realtà vera.
È una visione che Mosè e Elia erano vivi.
Che erano vivi, quindi se non erano vivi allora è una visione falsa, come adesso che appaiono santi nelle nuvole che dicono sciocchezze. Quelle sono visioni false. Una visione non può guidare a una falsità. Quindi, ma la visione che ha una... Certamente era una visione, ma era una visione vera, va bene? Quindi poi dice anche il ladrone a fianco di Gesù non poteva, come alcuni fanno capire, essere nello stesso giorno in paradiso con Gesù, non poteva essere perché? Perché dice, lui dice è un errore di punteggiatura. Vabbè, qui andiamo, un'altra storia, un altro capitolo. Qui si tratta qual è la Bibbia giusta, la Bibbia sbagliata. Quindi siccome qui ci sono le religioni si accusano che quell'altro la Bibbia è sbagliata, quindi io direi non entriamo neanche su questo soggetto, perché diciamo errori di basare dottrine su un fatto che la punteggiatura è sbagliata mi sembra esagerato, ok?
Ma quindi, Gesù ha detto oggi sarai con me in paradiso.
No, invece loro hanno messo la virgola, hanno spostato la virgola e dicono io ti dico oggi, virgola, tu sarai fra un miliardo di anni in paradiso. Quindi spostando la Bibbia, e come i testimoni dicevano, ad esempio, la Bibbia hanno fatto la stessa storia in primo Giovanni 1, dice nel principio era la parola era con Dio e la parola era un Dio, capito? Mm-hmm. Quindi però hanno spostato le cose, che è chiaro che si può, in una traduzione, sai c'è la traduzione protestante, la traduzione cattolica, su ogni traduzione ci può giocare, capito? Però questa interpretazione, adesso come dicevo, è sbagliata. Guarda, per esempio, dammi per esempio Galati 4:6, cosa dice?
Galati 4, verso 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre.
Quindi, in altre parole, se Gesù fosse un Dio, ok, separato da Dio Padre, e allora quale spirito abbiamo ricevuto noi da Gesù? Abbiamo ricevuto uno spirito che non è di Dio? È impossibile, no? Cioè, uno spirito non di Dio ci salva. Ha qualche senso? Quindi questa Bibbia, testimone di Geova, il principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio, è sbagliato. Infatti, la Bibbia, testimone di Geova, è piena di distorsioni così. È una Bibbia... è per esempio una delle peggiori Bibbie che c'è praticamente, che è chiaro che ogni Bibbia è diversa, c'è la Bibbia ortodossa, la Bibbia cattolica, la Bibbia evangelica e diciamo sono Bibbie abbastanza diverse, ci giocano, capito?
Allora Gesù è andato nello stesso giorno in paradiso
quindi
anche il
ladrone? Fammi finire, scusa. Quindi giocando nelle traduzioni, come si fa a sapere la traduzione giusta? Allora devi andare alle profezie. E le profezie mostrano, diciamo, le profezie sono l'essenza della Bibbia. Vede le differenze dottrinali, per esempio, che innalzano la Chiesa Cattolica, innalzano le Chiese insomma, di Geova o di protestanti, sono sbagliate. Ok? Le sole dottrine che possiamo prestare fede sono quelle dottrine che innalzano Gesù Cristo. Perché se innalziamo una Bibbia, una traduzione, allora innalziamo una Chiesa. Il Signore non è venuto qui per innalzare i cattolici o i testimoni di Geova, è venuto qui per innalzare Cristo. Va bene, dimmi Angela.
Sì, volevo chiedere, allora il ladrone è andato nello stesso giorno in paradiso con Gesù?
E perché no? Perché visto che Gesù, visto che i santi sono risorti, per quale motivo non doveva andare allo stesso giorno? Cioè, c'è un luogo che si chiama il paradiso, no? Che dove i santi del Vecchio Testamento andavano, si trovavano. E per quale motivo il ladrone non doveva andarci lo stesso giorno? Quando ci doveva andare? È chiaro che lo stesso giorno, appena è morto, appena il ladrone muore, va insieme ai santi del Vecchio Testamento a ricevere il suo premio, grande, piccolo, quello che Dio sa.
Ma il premio non lo riceve ancora?
Sì, no, avrebbe ricevuto nel momento che sarebbe arrivato. Diciamo, non è allo stesso livello di Samuele, Ezechiele, Isaia.
No.
Ecco. Però va nel luogo dove tutti quelli che hanno creduto nel Messia sono andati. Perché, sì. Perché non doveva andare alla morte? Tutti quelli che muoiono alla morte vanno nel regno di Dio, che sia del Vecchio Testamento, in attesa del Messia, che sia del Nuovo Testamento. Quindi questa storia che oggi io ti dico sarai con me quando non si sa, quindi hanno spostato le virgole per far capire che Gesù non diceva lo stesso giorno, cioè non ha senso. Perché non doveva essere lo stesso giorno? Quando sarebbe andato questo? Ah, dopo che ha dormito 10.000 anni. Ma dove è scritto questo? Sono interpretazioni basate sul nulla. Va bene? Andiamo avanti.